Per voi siamo collegati con Daniele Ratti, con il quale vogliamo parlarvi di armi, il business che non va mai in crisi. L'Italia quest'anno è salita al ruolo di quarto paese al mondo nella classifica dell'export armiero. Questo secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, il SIPRI, che da anni monitora le questioni legate alla produzione e al commercio di armi. Insomma, nel 2021, ovviamente i dati sono arretrati di un anno, e il nostro paese ha più che raddoppiato le vendite di armi all'estero e si piazza saldamente comunque all'undicesimo posto per quello che riguarda la produzione armiera. Tutte queste armi ovviamente vanno ad alimentare le guerre ad ogni angolo del pianeta. Per capirne di più e per avere dei dati più precisi siamo collegati appunto con Daniele. Ciao Daniele.
Sì, ciao a tutti e tutti. Faremo, grazie dell'invito, faremo una panoramica riassuntiva del peso che ha il settore della difesa dell'aerospazio all'interno dell'economia italiana, e poi diremo due o tre cose magari poco note su associazioni che sono meno conosciute dei grandi colossi dell'apparato industriale e militare, ma che sono decisivi nell'organizzazione commerciale, nel peso commerciale. E poi faremo un qualcosa di un po' diverso, richiameremo due biografie dei due personaggi noti per sottolineare come il mondo degli affari, il mondo militare è sempre più compenetrato. Allora, un panorama veloce: già Maria ha detto il succo della questione, siamo al quarto posto e siamo sempre in ascesa, così come sono in ascesa le spese militari. Il settore della difesa dello spazio è assolutamente di rilievo, produce direttamente 13 miliardi e mezzo di euro, il 15% dell'intero settore in Europa, primo dato. Tutto ciò che è nazionale ha anche una valenza europea, e il 70% di questo è destinato all'export. Ma parlando di quanto produce un settore economico, qualunque sia, in particolare stiamo parlando delle armi, bisogna sempre aggiungere qual è il moltiplicatore economico. Il moltiplicatore economico cos'è? È il calcolo dell'indotto che produce un settore e del settore derivato. Quindi, se accanto ai 13 miliardi e mezzo andiamo a vedere cosa produce l'indotto e cosa produce il settore derivato degli armamenti, bisogna aggiungere altri 12 miliardi. E 12 miliardi vuol dire che è un moltiplicatore economico fondamentale. Sostanzialmente il settore delle armi in Italia è quello che produce più indotto, più moltiplicazioni. Do una cifra, si calcolano dei parametri, è quello che rende 71% in più rispetto alla media nazionale, cioè tutti gli altri settori, le loro ricadute sull'economico sono di un peso, ma questo settore degli armamenti è di un peso straordinariamente maggiore, del 71% in più. In poche parole, se io investo e genero un reddito di un euro, la moltiplicazione nei settori dell'indotto e nei settori adiacenti produce qualcosa come 1,6 euro in più. Quindi questo è il peso sostanzialmente, ed è anche una ricaduta eccezionale nel rapporto investimento-reddito, che è poi il rapporto della redditività, in poche parole. Cioè praticamente la massa degli investimenti italiani in tutto settore produttivo, il settore dell'industria degli armamenti ne occupa il 10%, però è quello che dà una delle maggiori redditività rispetto ad altri settori. Quindi è decisivo nell'economia e occupa, anche dal punto di vista numerico degli addetti, un peso di assoluto rilievo. Direttamente sono 45.000 le persone occupate, però bisogna sempre calcolare le produzioni indirette e le ricadute del settore, cioè dell'indotto. Ai 45.000 si arriva alla cifra di 160.000 addetti, quindi un settore di assoluto peso. Ma se andiamo a vedere la produttività di questo settore, è un settore che è assolutamente davanti a tutti gli altri settori economici. Ha una redditività che è ben superiore a quello della logistica portuale, a quello del turismo, a quello dell'automotive. Ne ho citato alcuni dei più importanti. E dietro solo al settore farmaceutico, che è in testa in questa classifica. Quindi abbiamo visto che il peso economico, il peso dell'indotto, il peso occupazionale, quali sono i maggiori protagonisti? I più noti sono Leonardo, decimo posto a livello globale, quinto in Europa, genera il 20% dell'export manifatturiero dell'high-tech. Si posiziona al quarto posto nel settore internazionale dell'industria degli armamenti e aerospazio e al primissimo posto tra le aziende manifatturiere italiane. Ricordiamo che il settore manifatturiero è il settore di punta, poiché l'Italia è secondo in Europa solo dopo la Germania. L'altro gruppo più importante è Fincantieri. Fincantieri occupa una posizione ancora più di rilievo nello specifico settore in campo internazionale, è uno dei principali costruttori navali occidentali, è perfettamente dual use. Dual use è l'utilizzo sia industriale sia militare, che è la nuova frontiera nell'apparato industriale e militare. Infatti è tra i maggiori operatori croceristici al mondo, annovera tra i propri clienti e tra i propri clienti annovera i maggiori del comparto prettamente militare, tra i quali la Marina italiana e soprattutto la US Navy, cioè la Marina statunitense. Garantisce anche qui direttamente 8.600 posti di lavoro, ma bisogna sempre calcolare l'indotto, dove arriviamo alla quota di 50.000 addetti. Accanto a questi due colossi, per finire il panorama di quelle che sono le società di peso, l'Italia, oltre che essere una punta nel settore dell'aerospazio, nel settore della cantieristica, tramite Fincantieri, ricordiamo che le brigate FREM sono il prodotto più richiesto dal mercato internazionale, ha anche una versatilità, una flessibilità nel settore degli armamenti che altri paesi non hanno. Ricordiamo, tanto per fare un esempio, l'importanza che ha l'Italia nel settore del munizionamento leggero. Abbiamo degli attori che sono assoluti, storici sul mercato nazionale dell'armamento leggero. La Beretta di Gardone Valtrompi, attiva sin dal 1526, e ricordiamo che la Beretta fornisce munizionamento leggero, armi e munizioni a paesi del calibro della Repubblica Popolare Cinese e degli Stati Uniti. La Benelli, con sede a Urbino, e la Fiocchi di Lecco, che è specializzata nel munizionamento sia militare e sia civile. Quindi, a differenza di altri paesi che hanno investito in specifici settori, l'Italia ha una versatilità che è assolutamente di primo piano. Il settore degli armamenti sarà sempre più soggetto ad investimenti pubblici, come tutti gli altri settori economici, questo è bene dirlo, per cui le spese militari in generale, ma soprattutto le spese per gli armamenti, saranno soggetti a una crescita. Questo per ragioni geopolitiche sì, per i conflitti in corso, ma questo è una cosa a cui tengo sottolineare, è un andamento generale dell'economia, per cui la globalizzazione, così come era stata architettata in questi ultimi 30 anni, continua ad essere un fenomeno globale, ma si sta modificando nei termini, nelle posizioni geografiche, si accorciano le catene di approvvigionamento si tende, dove è possibile, fin dove la convenienza economica lo permette, a creare catene di valori, catene di produzioni sul proprio territorio nazionale o immediatamente adiacente. Questo porta quindi a far sì che il capitale privato, contraddicendo e come sempre si è contraddetto da quando esiste in poi, da 250 anni a questa parte, periodicamente bussa alla porta dello Stato, alle finanze pubbliche, per chiedere finanziamenti. Quindi questa tendenza dell'economia in generale, degli apparati produttivi generali, è una tendenza che proseguirà, anche perché l'Italia è uno dei paesi europei che è un nodo, un nesso, è una di quelle più interconnesse nel sistema di difesa europea, è molto più inserita di altri paesi nelle due strutture portanti della difesa europea, che è l'Agenzia Europea per la Difesa, acronimo EDA, e nella PESCO, che è la cooperazione strutturata permanente. Ma adesso arriviamo a cose poco note. Iniziamo da due biografie. In questi decenni si è molto parlato nel panorama italiano politico, ma anche del costume in fondo, del conflitto di interessi. Bene, adesso questo termine è rovesciato, nell'ultimissimo mese si è rovesciato il conflitto di interessi, si è passato, scusate se ho quelle parole, a un interesse delle persone nel conflitto. Cosa vuol dire questo? Due esempi concreti. Il presidente di Fincantieri, che abbiamo detto prima, è una delle eccellenze internazionali nella cantieristica civile e soprattutto militare, vedi le fregate Fren, e non è più un civile, ma è un generale, il generale Graiano. Generale Graiano, capo di Stato Maggiore, grande esperienza nell'ambito internazionale NATO, tanto vero che è stato presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. Ed è tuttora è stato appena eletto, presidente di Fincantieri per il triennio 2022-2025. Se andiamo a vedere la biografia di un altro personaggio noto, l'attuale ministro degli esteri, ci dice moltissimo proprio nel suo excursus, nel suo curriculum professionale, di come il conflitto di interessi si è ribaltato in un interesse nel conflitto. Il signor Guido Crosetto, tralasciando i trascorsi politici da Forza Italia, poi uno dei fondatori di Alleanza Nazionale e attualmente membro dei Fratelli d'Italia, nel 2014 è stato nominato presidente della Federazione Italiana per lo Spazio e la Difesa, cioè l'AIAD, che ricordiamo è struttura diretta di Confindustria, e contemporaneamente nello stesso anno diventa senior advisor per Leonardo, cioè entra nella stanza di bottoni di Leonardo. Crosetto è contemporaneamente alla nomina di queste cariche di assoluto spessore manageriale industriale, diventa anche membro del comitato direttivo dell'Istituto Affari Internazionali. Che cos'è? È un centro studi che si occupa della politica estera e della geopolitica, uno dei più importanti in Italia e in Europa, ma contemporaneamente è anche consulente di Elt S.p.A., una delle aziende leader del gruppo elettronica, cioè del gruppo del comparto del digitale. Quindi percorsi professionali di altissimo livello che si intersecano con compiti di geopolitica, e nell'aprile del 2020 viene nominato presidente, e qui è il culmine del suo curriculum professionale, di Orizzonti Sistemi Navali, OSN. Che cos'è OSN? È l'impresa creata come joint venture tra i due colossi, tra Finmeccanica e Leonardo, specializzata nei sistemi ad alta e altissima tecnologia per le navi militari e di gestione integrata dei sistemi d'aria che, d'arma, che sono il futuro tecnico dell'apparato militare. Quindi si vede bene come queste due nomine hanno fatto sì che c'è un interesse nel conflitto, non più un conflitto di interesse. La gestione è stata data direttamente sotto il profilo politico, tramite Cosette, sotto il profilo industriale, a due rappresentanti che nell'apparato militare, da una parte, dell'apparato industriale e militare, hanno assunto ruoli sempre di assoluto spessore. Ma veniamo adesso a parlare di due associazioni che spesso non se ne parla, ma che sono fondamentali per capire l'evoluzione dell'apparato industriale militare. Uno è l'AIAD, è la federazione membro di Confindustria, che rappresenta le aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza. Accoglie nel proprio ambito la totalità, si può dire, delle imprese nazionali ad alta tecnologia, che, attenzione, che cosa fanno? Fanno di tutto, operano a 360 gradi, cioè esercitano un'attività di progettazione, di produzione, di ricerca e di servizi nel comparto aerospaziale militare e civile. Il dual use è sempre presente, è il futuro dell'apparato industriale militare, sia nel comparto navale, nel comparto terrestre e anche in tutti i comparti elettronici a questi ricollegabili. Mantiene l'AIAD costanti rapporti con organi e istituzioni nazionali e internazionali, soprattutto in ambito NATO, dove è significativo la presenza del NIAG, che è la NATO Industrial Advisor Group. L'AIAD è anche membro dell'industria italiana, dell'equivalente Associazione Europea, acronimo AFD. E quindi è una attività a 360 gradi di ricerca, di produzione, anche di comunicazione, che è una parte importantissima. Noi dobbiamo abituarci a cercare nella comunicazione una parte essenziale dell'apparato industriale militare. Non produce, ma produce consenso, e alla ricerca del consenso. E il consenso è una parte assolutamente determinante, e quindi si occupa a largo raggio delle organizzazioni, di eventi, seminari, congressi e soprattutto raccoglie i dati statistici. L'AIAD, per ultimo, anche socio fondatore del cluster tecnologico nazionale per l'aerospazio, quindi è inserita a pieno titolo nel settore anche civile dell'aerospazio. L'altra società meno nota ancora dell'AIAD, ma interessantissima nel seguire il momento della sua nascita, della sua evoluzione, è l'Agenzia Industria e Difesa, AID, acronimo, che è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, costituito nel 2001. Sono tre i campi di intervento. Perché è stato designato? È stato designato, si legge nelle linee guida, per gestire l'approccio industriale, l'approccio commerciale, per condurre al pareggio di bilancio le unità produttive che appartengono al settore industriale militare e soprattutto per la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale. E questo stipula, questa agenzia stipula accordi industriali e commerciali sia con aziende private nazionali ed estere e sia naturalmente con l'amministrazione della difesa. E attenzione, stipula contratti anche con tutte le altre pubbliche amministrazioni, oltre che i maggiori soggetti privati. E abbiamo detto che sono tre i campi di intervento. Di questi tre sono significativi perché sono le linee di tendenza non solo dell'apparato militare industriale, ma anche le linee di tendenza dell'economia in generale. E non è un caso che sono anche le linee di tendenza principali contenute nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Quindi diciamo che è il futuro dell'economia e quindi dell'apparato industriale militare. Uno è dare una mano di verde. Ricordiamo che dare una mano di verde, compagni Pordenone, stiamo facendo un bel lavoro sulle caserme verdi e sulla svolta al verde del militare, rappresenta, non abbiamo tempo di entrare qui nel dettaglio, rappresenta una grossissima opportunità industriale per l'apparato industriale e militare, oltre che una grande opportunità dal punto di vista proprio strategico della gestione strategica delle armi, soprattutto nel reparto navale. Ma poi ci sono altri due settori che sembrano lontani, lontanissimi dall'apparato industriale, invece sono vicini. Uno è la produzione e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico. Bene, forse pochi sanno che storicamente l'esercito ha sempre avuto l'attività nei momenti in cui si è organizzato nell'età moderna, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, necessità di produrre farmaci. Oggi il settore chimico-farmaceutico è uno dei settori con assoluta maggiore progressione, sia di fatturato e soprattutto di redditività. E allora ecco che segue, proprio come mission principale, lo sviluppo di farmaci. L'altro settore che sembra ancora più distante ma è decisivo è la digitalizzazione e la dematerializzazione di tutti i processi burocratici. Ma cosa c'entrano i processi burocratici con Fincantieri, con Leonardo, con la Fiocchi, con la Beretta, con l'apparato industriale militare? Bene, uno degli obiettivi economici sostanziali della nuova organizzazione di produzione mondiale, molto evidente in alcuni comparti tipo la logistica, è il risparmio di costi. Il risparmio di costi è il risparmio di tempo, e nel risparmio di tempo la dematerializzazione delle pratiche amministrative e burocratiche significa un taglio netto e decisivo ai costi, significa abolizione del personale, significa snellimento, accorciamento di tempi con una ricaduta immediata sulla redditività. E allora non è un caso che l'apparato industriale militare, così eccellente, come abbiamo detto prima, per generare profitto, diventa il settore di punta, e lo è diventato, il settore di punta della dematerializzazione, che ripeto è uno dei campi di applicazione dei nuovi orizzonti economici, perché è diventato, tramite questa agenzia, l'AID, Agenzia Industria e Difesa, è diventato l'unico, sottolineo, l'unico centro di pubblica amministrazione che è stato in grado di offrire un completo e definitivo servizio di dematerializzazione di tutte le pratiche burocratiche, cioè sostanzialmente si è originato un risparmio di costi e quindi un ritorno della redditività importantissimo. E questo sarà l'esperimento fatto nel mondo militare, sarà un esperimento da applicare poi in tutti i settori economici. Alla fine cosa vuol dire questo discorso? L'importanza del settore industriale e militare, lo sapevamo, però queste linee di tendenza in cui diventa sempre più compenetrato, funzionale, organico, quasi inconfondibile con l'apparato civile, l'apparato dell'economia civile. E togliamoci pure il forse, non è un caso che nella gestione vaccinale è stato messo un generale degli Alpini, anche qui bisognerebbe avere un discorso su che la percezione che cos'è il corpo degli Alpini, che va molto al di là nella comunicazione di un corpo solo prettamente militare. E abbiamo un ministro della difesa di cui ho detto prima la biografia professionale, che dipende totalmente dall'apparato industriale e militare, e abbiamo addirittura il presidente di Fincantieri, la nostra eccellenza internazionale nel campo navale, che è il futuro, uno dei futuri economici mondiali, che addirittura è stato un apparato di punta, un capo di Stato Maggiore, il generale Graiano. E quindi ecco qual è l'evoluzione noi lo diciamo da anni, che il 2 Agus, l'elicottero nuovo che è stato progettato da Leonardo, che in pochi minuti da, si può smontare e da militare diventa civile, questo è proprio l'emblema fisico di come questo mondo militare si sta compenetrando sempre più nell'economia totale e purtroppo di come l'immagine del militare diventa sempre più civile e diventa sempre più con un significato politico non indiretto, ma lo vediamo con questo governo assolutamente diretto. Chissà se le prossime evoluzioni anche sociali e politiche compenetreranno sempre di più l'aspetto prettamente militare, come tante volte nel corso di questa chiacchierata Maria ha sempre sottolineato. I militari in strada, che ormai sono tanti anni, sono decenni in anni, ne è stato proprio il primo concreto esempio. Ecco, questo che
grazie.
Le mie riflessioni sul tema.
Grazie, grazie tante per le informazioni, ma anche per l'analisi. Il tempo è tiranno, vorrei chiacchierare ancora a lungo, ma ahi noi, i tempi sono quelli che sono, ma credo che qualche elemento siamo riusciti ad offrirlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a tutte, ringrazio te.
Alla prossima, ciao.
In particolare.
Alla prossima, ciao.
Ciao a tutte e tutti, ciao.